Pero tratándose ahora de este tema de la bondad, entonces preferí hacer algunas alusiones, incluso aquí viene de qué manera algunas indicaciones de cómo podemos ayudar a los niños y a los jóvenes a formarse en la bondad. Y aquí, entre otras cosas, yo les ponía rodearlos de personas bondadosas, darles ejemplo de bondad a través de gestos sencillos, contrarrestar precisamente lo que dice usted, contrarrestar la violencia, haciendo que lean libros sobre personajes comunes y corrientes que realicen actos de bondad para estimular la conducta. Como antes nosotros nos ponían a leer vidas de santos. ¿Para qué? Para estimularnos a la santidad. Lo que pasó con San Ignacio, ¿no? Entonces, eso lo vuelven a retomar los psicólogos. Estar en contacto también con literatura y con personas. Otra cosa es controlar lo que ven en la televisión y la internet, porque como ha dicho correctamente, hay demasiada violencia y está llena de noticias malas, cuando yo estoy convencido que hay más bien, más bondad en el mundo que maldad, solamente que nos atrae mucho más la maldad y esto nos pierde, porque yo no creo que tengamos que centrarnos en la maldad, yo creo que hay que centrarnos en la bondad, como San Francisco, que no está centrado en el pecado original. San Francisco está centrado en la gracia original. Y creo que cuando nos centramos más, sin olvidar que el pecado es una realidad que nos marca y que influye también en nuestro comportamiento, sin olvidar esto, yo creo que es muy importante saber dónde pongo los ojos y dónde pongo la atención. Dialogar con los muchachos para descubrir qué es lo que traen, a quienes admiran, etcétera, qué es lo que hacen. Y finalmente, pues algo muy importante, llevarlos a organizaciones donde se organiza precisamente la bondad. Llevarlos, por ejemplo, a estos grupos altruistas que ayudan a los demás. Llevarlos a Cáritas, a la Cruz Roja, en fin, hay bastantes grupos que organizan la bondad. Entonces, esto también es una ayuda para los jóvenes y los niños.
Luca.
Sí. Mi sembra, padre, che la ringrazio per questo, che la sua relazione sia stata molto importante per la diagnosi che siamo costretti a fare. Scusate se insisto sul tema, ma anche il Don mi ha fatto pensare che sia importante insistervi. Cioè, se abbiamo bisogno di questo potere risanatore della bontà, e ne abbiamo bisogno, vuol dire che la diagnosi è forse non gravissima, ma pesante. Tanto è vero che lei arriva a sottolineare come ci sia anche il problema dei bambini cattivi. E quindi questo significa che la nostra realtà umana è segnata da questa contraddizione. Che poi non si perda nell'ottimismo, nella speranza, perché, dicevo prima con qualcuno, praticamente nasciamo col battesimo di desiderio, secondo me, nel senso che ormai siamo, cioè ormai grazie a Dio siamo inseriti in questo processo redentivo. Però io la ringrazio soprattutto perché ci ha fatto riflettere sul fatto che di questa bontà abbiamo davvero bisogno come forma terapeutica, ma terapeutica spirituale. E scusi se la diciamo se passo a così una considerazione su quello che diceva prima Don Paolo. Secondo me l'errore che abbiamo fatto e che continuiamo a fare è che abbiamo questo atteggiamento giustificativo del peccato, che salva la misericordia di Dio non è una misericordia esente da un confronto con la verità. E quindi io credo che l'errore della reazione di fronte a certe cose che si può dire abominevoli, riprovevoli, non trovo l'aggettivo, dipenda dal fatto che nella umanità, così come è insito il desiderio di redenzione, è insito un desiderio di verità. E pertanto credo che la realtà ci porti nella direzione di riflettere bene sul fatto che il peccato è una tragedia dell'umanità, una tragedia che ha un fine, che ha un'ultima puntata, che sarà senz'altro quella della redenzione e della salvezza, ma che non elimina la tragedia. E quindi la tragedia va vissuta, io credo, ecco, in modo seriamente terapeutico. Scusate se...
Sì, io penso che parlando della bontà, come su qualsiasi altro concetto, quello più difficile è metterci d'accordo su cosa significa. E per metterci d'accordo dobbiamo anche riflettere sulla concezione antropologica che è al di sotto di questo. Per Nietzsche certamente la bontà non può essere che volontà di potenza. E in una concezione dell'uomo che è in lotta o che è lupo per l'uomo, la bontà capita nel senso cristiano può essere sinonimo di debolezza, di dipendenza, di essere debole, quindi di smettere della propria libertà. Certamente nella nostra concezione, abbiamo parlato ieri di essere buoni e diventare buoni. La morale ci aiuta a diventare quello che già siamo, essere noi stessi, basicamente. Quindi partendo di questa concezione che siamo dono e per la donazione, la bontà significa relazione, significa consegna di noi stessi e non è segno di debolezza. Amare è lasciare che l'altro sia se stesso secondo la logica del proprio essere. Quindi in questa concezione che certamente non è condivisa dalla mentalità liberale che oggi abbiamo, penso che è molto illuminante quello che abbiamo visto ieri su come Dio si ritira, delega, un Dio che fa alleanza, quindi si lega a noi e questo non significa smettere di essere libero, una libertà che è per, piuttosto che una libertà da. E la tentazione è di capire la bontà semplicemente come lasciare l'altro fare quello che vuole, non sentirsi responsabile dell'altro, e mentre Dio si fa Dio con noi, quindi anche cambia nome. E cambiare nome vuol dire che non è un Dio immutabile, che qualcosa è cambiato.
Grazie. Roberto?
Sì, per quanto riguarda la bontà, riprendo un po', mi colpiva un po' quello che era uscito precedentemente quando è stata citata la formula. Eh sì, l'autorivelazione di Yahweh in Esodo 3,14. E allora, così mi veniva di fare una precisazione tenendo presente la realtà tra la dimensione così dell'essere che non è mutabile e la frase, l'espressione che gli viene usata che indica proprio sia per la scelta del verbo che è appunto un verbo aperto e perfetto, le gdol ha proprio questa funzione in ebraico, e quindi esprime proprio già nell'essere il divenire. Questo è se si intende correttamente il testo. E è un divenire in cui essenzialmente Dio si mette ecco, a fianco del popolo, e questo suo cammino fatto a fianco del popolo, il suo esserci, ecco se vogliamo usare questa espressione, non cito come c'è un legge tedesco o l'italiano. Ecco bene, grazie. Questo proprio esserci, no, ci permette appunto a Dio di non solo ritirarsi, come abbiamo sentito ieri nella Genesi, ecco una prima sfumatura, ma proprio quello di essere il Dio con noi, perché anche questa è rivelazione. Non solo Dio costituisce la creatura nella sua autonomia, ma si prende la responsabilità di essere con. Tutta la storia dei profeti, la storia di Mosè, penso a Geremia, Geremia 1, ecco, ma anche Gesù stesso poi, ecco, come viene presentato, e si presenta essenzialmente come l'essere con. Quindi io mi individuerei anche questa dimensione della bontà, non solo come categoria che dice chi è l'uomo, ma soprattutto anche come categoria di ciò che dice chi è Dio, che è colui che ci accompagna. Spesso invece ci accompagna, tante volte noi vorremmo ci accompagnasse con un rumore assordante, in modo tale che si vedano i miracoli a destra e a sinistra, pensiamo a quello che spesso la gente comunemente vuole, ma tante volte ci accompagna invece attraverso il silenzio. Penso all'immagine a questo punto della presenza di Dio che fa Elia sull'Orebe, sempre sul monte in cui Dio si rivela.
Decía el padre que ante la mesa, cuando lo invitamos a un congreso, vinieron luego las preguntas y dijo, si no hay ninguna pregunta, es mejor.
Se non ci sono altre domande, altre osservazioni, se ci sono alcuni avvisi da parte di Padre Gianluigi, aspettiamo.
Allora, mi permetto, a nome anche del nostro guardiano,